Il testo degli Atti è 28 capitoli, un testo complesso, un racconto, perché è teologia narrativa quella di Luca come suo Vangelo. Avrete notato che il Vangelo di Luca si dilunga tantissimo nel racconto del viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, più di 10 capitoli, senza conoscenza quasi della geografia, perché Luca è un grande conoscitore della geografia, ma della Siria, del Medio Oriente, ma non della Palestina. Difatti fa girovagare Gesù, lo fa entrare in città che non esistono, perché nel cammino verso Gerusalemme non ci sono che 2 o 3 città, ma non importa, l'importante è il cammino che Gesù fa. Gli Atti degli Apostoli invece lo trovano molto preciso, molto. I viaggi di Paolo, conosce benissimo i tratti di mare, il tempo che si impiega, il nome dei responsabili della città. Non tutti hanno lo stesso nome. Luca conosce. Quando scrive gli Atti, anzitutto, che cosa sono gli Atti? Il titolo greco è praxeis. Degli apostoli, praxeis, gli atti. Si usava a scrivere delle persone importanti, fondatrici, una specie di storia. Quale scopo ha? Anzitutto, provo a dire tante cose, poi stasera ci limitiamo a leggere i primi 2 capitoli, quindi non andiamo molto lontani, ma ci vuole tutta a leggerli tutti e 28, vedremo. Paolo è un personaggio a sé stante, Luca lo tratta in un modo molto ricco di particolari, ma da un certo capitolo in avanti, dalla metà degli Atti in poi, segue i viaggi di Paolo e si interessa di lui. Prima si interessa di Pietro, della Chiesa di Gerusalemme, della Chiesa che nasce all'interno dell'ebraismo. Poi Pietro viene abbandonato, non se ne parla più. Ma qual è lo scopo degli Atti? Perché Luca racconta tutto questo? Che cosa scrive? Ecco, il problema grosso è che cosa scrive. Scrive un Vangelo che sono gli Atti di Gesù e scrive gli Atti degli Apostoli che sono appunto l'opera apostolica, la nascita della prima Chiesa. Quale sarà l'evento portante? La Pentecoste. Ma la Chiesa nasce dove? E nasce all'interno di quale storia? Nasce all'interno della storia di Israele, che il libro degli Atti non rifiuta, non c'è una briciola di antisemitismo nel libro degli Atti. Le ultime parole, che sono parole dure nei confronti degli ebrei, però non sono parole di rottura. Paolo a Roma, e leggerete la conclusione, la leggeremo, Dio voglia, non c'è, ormai siamo due mondi differenti. Certo, il capitolo che riguarda il martirio di Stefano è un capitolo molto importante, perché dice: che cosa manca all'ebraismo per accettare Gesù? Manca il riconoscimento della sua messianicità. Gesù è il Cristo, è l'inviato di Dio. Ma Paolo è importante nella seconda parte, Pietro è importante nella prima parte, ma quello che è importante è la Chiesa, l'opera dello Spirito, fondata dallo Spirito. E gli apostoli sono 12, solo 12, non ce ne sono di più né di meno. Da 11 si passa a 12 nel primo capitolo, leggeremo. Ma gli apostoli sono quello. Paolo è un apostolo, ma nel senso più normale della parola. Anche noi viviamo un apostolato se facciamo un servizio di annuncio, ma è tutt'altra cosa. Gli apostoli sono costitutivi, 12. Da 11 devono passare a 12. Il metodo è molto semplice. devono avere conosciuto Gesù ed essere stati con Gesù. Paolo non è stato con Gesù. Eppure, se non è apostolo lui, ma tutto quello che scrive Luca lo scrive dentro una esperienza particolare. Ecco, veniamo al dunque. Quando vive Luca? Dai testi si risale con una certa difficoltà, la tradizione dice delle cose, la più antica tradizione parla di Luca come di un siriaco, di Antiochia di Siria, la capitale dell'Oriente. Oggi non si è più d'accordo con questa posizione, si pensa piuttosto ad una origine differente, ma non importa, medico sì, no, lasciamo perdere. Ma quello che è importante dire, ma quando vive? Vive dopo la distruzione di Gerusalemme. E scrive dopo la distruzione di Gerusalemme. Quindi l'anno 70. Oggi si dice da parte di tutti, quasi tutti, che gli Atti degli Apostoli con il Vangelo, che sono un'opera unica, sono scritti tra l'80 e il 90. Pensate, 50 anni abbondanti dopo la morte di Gesù. Che testimonianze ha, che scritti ha a disposizione, che raccolte di detti di Gesù o di opere della Chiesa? Paolo ha un suo stile di annuncio, noi siamo abituati forse allo stile di Paolo. Paolo parte dalla croce. Luca non parte dalla croce, parte dalla risurrezione. Il centro del cristianesimo è la risurrezione, che dona lo Spirito. Quindi ci sono teologie differenti, modo differente di leggere l'opera di Dio. Non importa, ascolteremo. Perché gli Atti sono divisi dal Vangelo? Nel canone ci sono i quattro Vangeli e poi il quinto libro è il libro degli Atti. Perché gli Atti sono stati recepiti come opera ispirata nel secondo secolo. Alla fine del primo secolo i quattro Vangeli erano già il centro dell'annuncio cristiano. È interessante anche questo. Ma tutte queste cose per entrare un pochino nella comprensione del testo. Che cosa vuole dirci Luca? Vuole dirci delle cose strane, per esempio, e poi cominceremo a leggere, dell'ascensione di Gesù parla due volte, alla fine del Vangelo e all'inizio degli Atti, e ne parla in un modo un po' diverso. Non ripete le stesse frasi, non imposta il discorso nello stesso modo, ma che strano. L'ascensione di Gesù, io ho detto risurrezione, scusate, ascensione. L'ascensione di Gesù è un punto importante della storia, perché l'ascensione coincide con la missione. Gesù lascia agli apostoli il compito di fondare la Chiesa. Allora leggeremo l'ascensione degli Atti, ricordando un po' quella del Vangelo, ma dicendo, non parla come uno stenografo, non riporta fatti, a parte che scrive nell'80-90, quindi a disposizione può avere solo resoconti, racconti, testimoni oculari, sono morti tutti, con Giovanni, che forse è l'ultimo vivente, non ha niente a che fare, Luca, niente a che fare. Marco è il canovaccio del suo Vangelo, perché Marco scrive prima del 70 e Luca prende il Vangelo di Marco, ma lo completa, lo corregge, lo completa enormemente, perché sono 24 i capitoli del Vangelo, mentre Marco ne scrive 16. Un sacco di testimoni che Marco non ha sentito, di racconti che non conosceva. Il libro degli Atti è ancora più difficile da individuare come libro storico. Su che cosa si fonda Luca? che notizie ha, da dove le prende. Certamente è convinto di una cosa, che Gesù ha lasciato nell'ascensione una missione particolare ai dodici. Siccome sono rimasti in undici, il primo discorso che farà negli Atti quale sarà? Ricostituire i dodici. Come? Mamma mia, in un modo semplicissimo. C'è un po' di preghiera, ma poi si getta la monetina, Dio mio. Leggeremo. Però il numero è quello delle dodici tribù. Israele parte dai dodici figli di Giacobbe, la nuova chiesa, la comunità di Dio, la comunità della salvezza del Messia, parte da dodici uomini che il Signore ha scelto. Uno ha preso una strada sbagliata. Vediamo, proviamo a leggere. Questa sera ci dedichiamo al primo e al secondo capitolo. Di queste informazioni generali ne darò poi via via qualcuno. Non è facile, non è facile prepararsi, non è facile comprendere, ma ci affidiamo al Signore. Il libro precedente l'ho dedicato a Teofilo, è colui al quale Luca dedica sia il Vangelo che gli Atti. È un personaggio storico Teofilo? Probabilmente sì, anche perché scrivere un libro nel mondo antico esigeva una montagna di soldi. Quindi il finanziatore del libro è indispensabile, a meno che uno non abbia dei soldi suoi, o non scriva per lo Stato, non scriva per un potente. Il libro precedente l'ho dedicato a Teofilo ad esporre tutto ciò che Gesù ha operato e insegnato dall'inizio fino al giorno in cui, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, fu assunto in cielo. Vi accorgete, l'ascensione è il punto di partenza. Nell'ascensione Gesù dà un mandato preciso agli apostoli. È a questi stessi apostoli che si era mostrato vivo dopo la sua passione con molte prove convincenti. Durante 40 giorni era apparso a loro e aveva parlato delle cose del regno di Dio. Durante 40 giorni. Se guardiamo i Vangeli, se guardiamo Paolo, Dio mio, i Vangeli sono molto differenti, eh? Parte tutto da Gerusalemme, se leggiamo Giovanni, no? Gesù risorto appare sul lago di Galilea. Ma non dico queste cose per turbarvi, dico queste cose perché chi scrive non parte dal rigore dei fatti, parte dal senso degli avvenimenti. L'Evangelo di Marco non si chiude neppure con il racconto di Cristo risorto. Il dono dello Spirito nel Vangelo di Giovanni è offerto il giorno di Pasqua, vi ricordate? Gesù a porte chiuse appare, soffia e dice: ricevete lo Spirito Santo. Non si parla d'altro. E poi Galilea. Nel capitolo 21 appare in Galilea, dà il mandato a Pietro in Galilea. Dio mio, chi ha ragione? Non lo possiamo farci questa domanda. C'è un tessuto storico ma teologico, c'è da comprendere il senso di quello che l'apostolo o lo scrittore ci vuole dire. Stando con essi a tavola, Luca pensa che il centro del cristianesimo non si opponga all'ebraismo, lo completi, lo porti a compimento. Quindi tutto deve avvenire a Gerusalemme. E deve avvenire dove? Nel luogo dove è avvenuta l'ultima cena, dove il commiato della vita alla vita da parte di Gesù non è stato definitivo. È interessante. Stando essi a tavola, diè loro ordine di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del Padre. Vi ricordate Giovanni? Giovanni ci dice che Gesù ha affermato che quando sarà elevato da terra attirerà tutti a te, a sé. Il centro del cristianesimo è la croce, la morte in croce. È vero, a cui segue la risurrezione. Ma Luca legge le cose in un altro modo. Il centro del cristianesimo è la risurrezione e il mandato agli apostoli. Ma di aspettare la promessa del Padre che disse: avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo di qui a non molti giorni. Quando Luca racconta il battesimo di Gesù, molta enfasi la dà a che cosa? Alla discesa dello Spirito su Gesù. Lo Spirito riempie Gesù. Anche gli apostoli devono essere riempiti dello Spirito. Gesù ha compiuto la sua missione mandato dallo Spirito, animato dallo Spirito. Così la Chiesa. I convenuti lo interrogarono, dicendo: Signore, è questo il tempo in cui tu intendi restituire la potenza regale ad Israele? La potenza regale, il Messia è il figlio di Davide, deve assumere il potere. Una domanda precisa. Il Messia è chiamato a costituire il regno nuovo di Dio. Egli rispose loro: non sta a voi conoscere i tempi e le circostanze che il Padre ha determinato di propria autorità. Il momento finale della storia non ci appartiene. Adesso bisogna costruirla. E questo è bello, eh? In una famiglia, in una comunità, quello che importa non è sapere dove si va a finire, ma come camminare insieme. Lo Spirito Santo verrà su di voi e riceverete da Lui la forza per essermi testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria fino all'estremità della terra. In che cosa consisterà la testimonianza? Ce lo dirà tra poco. Ve l'anticipo, ma lo sappiamo: devono testimoniare la risurrezione. Ma con quali parole? Non con le loro, animati dallo Spirito. Quindi bisogna attendere la promessa. Detto queste cose, mentre essi lo stavano guardando, e a cena non va sul Monte degli Ulivi, è nella stanza superiore. Tra l'altro poi si aduneranno 120 persone, ve lo immaginate 120 persone in una sala di quel tempo? Qualche dubbietto può venire, no? Sul fatto in sé, sul racconto, come racconto fattuale, il racconto è simbolico, deve farci capire tante cose. Si parte dal luogo dove Gesù ha accettato di morire, ha accettato il tradimento, ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini. Detto queste cose, mentre lo stavano guardando, fu levato in alto e una nube lo sottrasse. Oh, era una cena. Stavano con lo sguardo fisso verso il cielo, mentre egli se ne andava. Ed ecco, due uomini in vesti bianche si presentarono loro dicendo: uomini di Galilea, perché ve ne state guardando verso il cielo? Questo Gesù, che è stato assunto in mezzo a voi verso il cielo, verrà così, in quel modo, come lo avete visto andarsene in cielo. Tornerà per prendere il potere. Che potere? Per il giudizio finale. Sapete che il discorso sul giudizio si chiama discorso escatologico, no? Ma Luca non indulge tanto nella escatologia. Si interessa del presente, della storia, dell'annuncio. Allora ritornarono a Gerusalemme. Adesso entra il Monte degli Ulivi. Dal monte chiamato Oliveto, che si trova vicino a Gerusalemme, quanto il cammino di un sabato. Entrate in città. Salirono nel locale al piano superiore dove abitavano. Vi erano, e qui i nomi ritornano, manca Giuda, sono i dodici, gli apostoli. Vi erano Pietro, Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti costoro attendevano costantemente, con un cuor solo, alla preghiera, con le donne. Allora c'è una comunità composita, ci sono gli apostoli, ma ci sono le donne, c'è Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui, c'è anche la famiglia. Luca è stato molto buono con la famiglia di Maria. Marco no, terribile. Marco ci dice che la famiglia di Gesù, dopo i primi miracoli in Galilea, dubita che Gesù sia pazzo. Lo vanno a cercare, dicono, è il Vangelo di Marco, che è fuori. E Maria si associa con i parenti di Gesù e va a cercare Gesù, e Gesù li lascia fuori. C'è scritto nel Vangelo di Marco, Luca no. Il racconto è quasi simile, ma non ci sono queste parole, non c'è questo giudizio drammatico e duro. E adesso sono invece insieme. In quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli e riuniti insieme circa 120 persone, disse: tra l'altro si passa da 120, sentiremo, a 3.000 e poi a 8.000, 3.000 più 5.000 fa 8.000. Pensate che Gerusalemme aveva circa 20.000, 30, 50, al massimo 80.000 persone, non si sa bene. Quindi sono numeri simbolici. È impossibile che si raduni tanta gente. Se fosse vero che ne aveva solo 20.000, 8.000 sono metà della città, se pensiamo ai bambini piccoli. Disse: fratelli, era necessario, Luca ritorna spesso su questo verbo, dei, in greco, è necessario, è dentro un piano di Dio, il tradimento, la morte, la risurrezione. Era necessario che si adempisse la parola della Scrittura predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda. Qui la necessità è del tradimento, tradimento come consegna di Gesù in mano ai nemici, il quale si fece guida di coloro che catturarono Gesù. Dal momento che egli era stato annoverato tra noi e ricevette la sorte di questo ministero. Costui, dunque, si comprò un campo con il prezzo dell'ingiustizia. Qui entra una tradizione che Luca raccoglie a Celdama, al campo del sangue. Chi va a Gerusalemme vede ancora questo campo recintato giù in fondo alla Genna, praticamente alla confluenza delle due vallette. È stato per anni, per secoli, un monastero dove si pregava giorno e notte per i traditori. C'è tutta una storia, e qui Luca parla di questa storia. Parla di Giuda che si compra questo campo. Fu chiamato in dialetto loro Acheldama, cioè campo del sangue. È infatti scritto nel libro dei Salmi: divenga la dimora di lui deserta e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio di lui lo prende un altro. Non sono all'altezza di spiegare tutte le citazioni, ce ne sono tante, tantissime. Luca cita l'Antico Testamento nella traduzione dei 70, ma lo adatta. Non siamo abituati a questo tipo, no, di racconti, che sono storici come, ma leggono il senso, non sono preoccupati dei fatti. È infatti scritto nei Salmi: divenga la dimora di lui deserta e non vi sia chi abiti in essa, l'ufficio di lui lo prende un altro. Occorre dunque che uno tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo in cui dimorò tra noi il Signore Gesù, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu di tra noi assunto al cielo, divenga testimonio con lui della sua risurrezione. È importante che sia un testimone, uno che sia stato con Gesù, che sia scelto, stato scelto da Gesù, non importa altro. Difatti il modo con cui poi si sceglie tra due che avevano queste caratteristiche è ridicolo: tirano la monetina. È l'uso delle scelte rapide. Ne furono proposti due: Giuseppe, chiamato Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregarono dicendo: tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quello che hai scelto tra questi due per prendere il posto di questo ministero e apostolato da cui prevaricò Giuda per andare nel luogo suo. E gettarono le sorti per essi, e la sorte cadde su Mattia, che fu aggregato agli 11 apostoli. Primo capitolo. Adesso entriamo nel cuore. Il secondo capitolo è la Pentecoste. Siamo abituati ad ascoltare questo testo, no? Da tantissimo tempo. L'importante è comprenderlo. Il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine. Giorno della Pentecoste, che giorno era? Gli ebrei festeggiavano una Pentecoste che era il ricordo del dono della legge, perché il libro dell'Esodo ci dice che dopo 50 giorni arrivano al deserto del Sinai, ai piedi del Sinai, e di lì c'è tutta la scena del dono della legge, no? Ma la legge è importante o è importante lo spirito? Già i profeti avevano detto che la legge è importante, ma senza lo spirito la legge non si riesce a vivere. Comunque, la Pentecoste era un giorno importante perché era anche il giorno in cui confluiva un'altra festa, la festa del raccolto del primo grano. Però c'erano poi altri 50 giorni dopo che c'era la raccolta della prima uva e quindi la festa del primo mosto. Poi c'è una terza Pentecoste che sfiorava poi le feste di ottobre, settembre-ottobre, ma noi rimaniamo alla prima Pentecoste, i 50 giorni. Il giorno di Pentecoste volgeva al termine, quando finiva, finiva alle 6 del pomeriggio. Le 9 del mattino sono abbastanza vicine alla fine, no? Ed essi erano riuniti nello stesso luogo. Certamente il luogo dell'ultima cena è importante. Se pensate che Giovanni nel suo Vangelo non racconta l'ultima cena, o meglio, non racconta l'istituzione dell'Eucarestia, racconta solo il lavaggio dei piedi. Siamo abituati a pensare tutto, ripeto, in un modo troppo storico, nel modo nostro, no? Giovanni ha uno suo stile, una sua preoccupazione, Luca ne ha un'altra, Matteo ne ha un'altra. Sono diversi i racconti. D'improvviso vi fu dal cielo un rumore, come all'irrompere di un vento impetuoso, che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Apparvero ad essi delle lingue come di fuoco. Appaiono delle lingue, non appare il fuoco. Delle lingue come di fuoco. Il fuoco c'entra, il fuoco del Sinai, il monte era tremante, però qui è importante la lingua, è importante l'annuncio, è importante parlare di Gesù, parlare della sua risurrezione. La fede nasce dall'ascolto, dice San Paolo. Luca ne è convinto. Che si dividevano e andavano e che andarono a posarsi su ciascuno di essi. Tutti infatti furono riempiti di Spirito Santo. E questo è il punto, furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Lo Spirito si fa comprendere da tutti. Secondo che lo Spirito dava ad essi il potere di esprimersi. Quindi è il dono dello Spirito che ricevono. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei devoti, provenienti da tutte le nazioni del mondo. Capite che sono esagerazioni, sono modi per dire l'annuncio è destinato a tutti, tutti hanno incominciato ad ascoltare, tutti sono fruitori possibili di questo annuncio. Al prodursi di questo rumore cominciò a radunarsi una gran folla, eccitata e confusa, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Ma è l'udire nelle proprie lingue il parlare il vero miracolo? Di che cosa si tratta? Certamente è molto preciso e nello stesso tempo confuso. C'è un'opera di Dio che avvicina tutti indipendentemente. Ma chi sono gli ascoltatori? Sono ebrei della diaspora. E l'elenco delle nazioni da cui provengono è molto strano. Ci sono 17 nomi, 4 province romane, 4 regioni. Dio mio, non entriamo nell'elenco. Da dove l'ha ricevuto Luca? Nessuno lo sa. E perché usa questi nomi? E poi se guardiamo, non è un giro completo. Va e viene, va e viene. vediamo. Tutti fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua nativa? Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia. Vedete, mescolate province, regioni e nazioni intere antiche. Della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle regioni della Libia presso Cirene. Però ci sono grandi assenti, eh? Come mai? Non lo sappiamo. Cretesi ed Arabi, tutti quanti li sentiamo esprimere nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Certo, Dio si fa sentire, si è fatto sentire, il dono dello Spirito ha penetrato i cuori. Tutti erano sbalorditi e non sapevano che pensare, andavano domandandosi gli uni gli altri che cosa vuol dire tutto ciò. Altri poi, beffandosi, dicevano: sono ubriachi di vino dolce. Poi Pietro si difenderà da questa accusa. No, sono le 9 del mattino. Israele cominciava a mangiare alle 11, uno spuntino piccolo all'alba, poi alle 11, poi alla sera. Quindi non hanno ancora toccato niente, non si usa mangiare prima di quell'ora. Ma qualche altro interprete dice: ma forse la seconda Pentecoste è la Pentecoste del mosto, in cui veramente allora si assaggiava il mosto a qualsiasi ora. Allora Pietro, è importante la lettura di questo fatto che Luca ci propone. Allora Pietro in piedi con gli undici, è importante, eh? In piedi, perché si parla in piedi. Si usa parlare in piedi, ma presso i greci, perché presso gli ebrei si parla da seduti, eh? Quindi è interessante che un greco scriva queste cose. Lo si scopre da questi dettagli semplici. In piedi, con gli undici, levò alta la voce e parlò loro così. Questo è l'annuncio della risurrezione. È l'annuncio che fonda la fede della Chiesa. Questo è il primo grande discorso di Pietro. Dobbiamo capirlo bene. Giudei e abitanti tutti di Gerusalemme. Ma accorgete che in campo non ci sono i pagani. Sono solo giudei credenti venuti da ogni parte. L'annuncio ai giudei è importante. Se voi leggete la lettera ai Romani, Paolo ai pagani si rivolge tranquillamente, no? Però la lettera ai Romani ha un intermezzo tra il 9 e l'11 in cui Paolo dice la sua ansia per la salvezza dei giudei e dice che non è possibile che si perda. Il libro degli Atti, che sembra invece un taglio, è un'ansia terribile di... la esprime in continuazione fino all'ultima riga. Dici di no, ma il Signore ti insegue. Dici di no, ma il Signore ti insegue. Voi, giudei e abitanti tutti di Gerusalemme, fate attenzione a ciò che sto per dire, porgete l'orecchio alle mie parole. Costoro non sono ubriachi, come voi pensate, perché sono soltanto le 9 del mattino. Si sta invece verificando ciò che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Qui c'è una interpretazione di Gioele, Ma dove pesca le citazioni? Luca le pesca dalla traduzione dei 70, quindi dal testo greco, non certo dal testo ebraico. Non lo conosce l'ebraico Luca. Ma poi mette insieme pagine diverse, quindi non ci sono. Ma anche poi Pietro citerà dei salmi importantissimi, ma li interpreta a suo modo. Quindi noi sappiamo che le scritture convalidano, ma bisogna saperle leggere, e la scrittura ci ha insegnato a leggere il Vecchio Testamento, il Nuovo ci aiuta a leggere il Vecchio. Negli ultimi giorni, ma Gioele ha parlato dell'escatologia, invece Pietro parla della risurrezione di Gesù, di un fatto storico. Dice il Signore: fonderò il mio spirito su ogni essere umano e profeteranno i vostri figli e le vostre figlie, i vostri giovani vedranno visioni, i vostri anziani sogneranno sogni. Certo, sui servi miei e sulle mie ancelle e fonderò in quei giorni il mio spirito e profeteranno. Pietro interpreta il parlare in lingue. È venuto lo Spirito. Perché è disceso lo Spirito? Farò prodigi in alto nel cielo e segni prodigiosi giù sulla terra, sangue, fuoco e vapori di fumo. Il sole si trasformerà in tenebre e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore, il gran giorno sfolgorante. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. Mi dite: ma cosa c'entra tutto questo? È importante la scrittura che viene confermata. Ma io non mi sforzo di comprendere, dovrei conoscere Gioele, dovrei spiegarvi riga per riga, non ne sono capace, assolutamente. Certamente è una strana citazione, mette insieme tanti punti. Vediamo l'interpretazione. Uomini di Israele, udite queste parole. Gesù, il Nazareno, troverete tradotto Nazareno, abitante di Nazareth, Dio mio. Si può anche leggere Nazoreo, fa lo stesso. Ma Gesù Nazareno, Dio mio, ma Luca che cosa fa nel suo Vangelo? Il primo discorso di Gesù programmatico dove lo ha? Ricordate gli altri evangelisti, perlomeno Marco e Matteo, Cafarno, eccetera, no? Luca ci dice che Gesù per prima cosa va a Nazareth. E a Nazareth fa il discorso programmatico. Per cui Gesù è il Nazareno, ma per sapere chi è Gesù bisogna leggere Luca, bisogna sapere che cosa ha fatto, come interpreta Gesù il suo agire in Galilea e poi il senso della sua presenza. Fu uomo accreditato da Dio presso di voi con prodigi, portenti e miracoli. Accreditato. Il miracolo è un segno della presenza di Dio, della sua opera misteriosa. Che per mezzo di lui il Signore operò in mezzo a voi, come voi ben sapete. Dio nel suo volere e nella sua provvidenza ha permesso che egli vi fosse consegnato e voi per mano di empi senza legge lo avete ucciso inchiodandolo al patibolo. È Roma che decreta la morte di Gesù, ma gli ebrei insistono perché Roma prenda questo provvedimento. Sapete che Pilato, che non era ben voluto dagli ebrei, per farsi volere bene, accetta questa dichiarazione di bestemmia da parte di Gesù. Dio, nel suo volere e nella sua provvidenza, ha permesso che egli vi fosse consegnato. E voi per mezzo di empi senza legge, pensate come sono trattati i romani, empi senza legge. lo avete ucciso inchiodandolo al patibolo. Ma Dio lo ha risuscitato. Non Gesù è risorto, anzi il verbo greco lo ha rialzato, liberandolo dalle doglie della morte, perché non era possibile che la morte lo possedesse. Questo è l'annuncio della Pasqua. Questa è la grande novità cristiana. La morte non poteva possedere Gesù. Dice infatti Davide, e la citazione di Davide è difficile, complessa, a suo riguardo. Cita diversi salmi. Davide è pensato come il cantore dei salmi. I salmi che sono citati sono quelli che poi cantiamo tante volte nella liturgia. Il Salmo 15, il Salmo 109, o 16 e 120, 110, non importa, il Salmo 92 o 91. Vedevo il Signore davanti a me continuamente, perché Egli è la mia destra, affinché non vacilli. Perciò si rallegra il mio cuore e le mie parole sono piene di letizia. Io, benché essere mortale, riposerò nella speranza, perché non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo fedele veda la corruzione. Chi conosce i salmi rilegge queste frasi. Mi ha fatto conoscere i sentieri della vita. Mi colmerai di gioia con la tua presenza. Non ci può essere una lettura cristiana se non passa attraverso la scrittura. La scrittura è parola di Dio. Fratelli, parliamoci francamente. Il nostro patriarca Davide morì e fu sepolto, il suo sepolcro si trova in mezzo a noi fino a questo giorno. Stasera non spaventatevi, non è così tutto il libro, è tutti gli atti. I primi due capitoli sono i più difficili. Ma egli è profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono uno della sua discendenza. Perciò, prevedendo il futuro, parlò della risurrezione del Cristo quando disse che non sarebbe stato abbandonato allo Sheol, né la sua carne avrebbe visto la corruzione. La Chiesa, per esempio, ci fa dire questo Salmo 15 alla sera, a compieta, un giorno alla settimana. Interessante. Poi la preghiera di tutti i secoli. Questo è quel Gesù che Dio ha risuscitato e noi ne siamo, e noi tutti ne siamo i testimoni. Questo è l'annuncio di Pasqua. Ma accorgete che la Pentecoste abilita il dono dello Spirito ad annunciare la risurrezione di Gesù. La teologia di Luca si basa sulla risurrezione di Gesù. Non è sacrificale il discorso. Se leggiamo la lettera agli ebrei, parla solo del sacerdozio e del servizio sacrificale. I testi dell'Antico e del Nuovo Testamento sono diversissimi l'uno dall'altro. Del Nuovo Testamento, per esempio, per cui anche il nostro catechismo tante volte è monocorde, parla solo da un punto di vista, ce ne sono tanti diversi punti di vista. Questo è quel Gesù che Dio ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Egli è stato dunque esaltato alla destra di Dio, ha ricevuto dal Padre il dono dello Spirito Santo secondo la promessa e ha effuso questo stesso Spirito. Gesù dona lo Spirito, ma lui stesso ha ricevuto lo Spirito e lo dona. Infatti Davide non ascese al cielo, tuttavia gli disse il Signore, il mio Signore, questo è il Salmo 109, no? Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Pensate che ci sono autori del Nuovo Testamento che citano lo stesso Salmo con un altro intento, un'altra parte del Salmo per dire il sacerdozio di Gesù. Tu sei sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, che è la lettera agli ebrei, che significa tutt'altro. Non penso, spero di non avervi disorientato stasera, ma non sono tutti così difficili, ma i primi due capitoli del libro degli Atti, mamma mia, ci riusciamo a finire o no? Lasciamo qui o finiamo il capitolo? Finiamo, Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo con Gesù che voi avete crocifisso. Signore Kyrios, Kyrie eleison. Sapete perché la liturgia ha rimesso Kyrie eleison? Perché nel Nuovo Testamento il grande attributo di Gesù risorto è Kyrios, Signore, Kyrie. Qualcuno dice, ma perché certe complicazioni? Se la scrittura ci dice questo, dobbiamo passare di lì, senza timore. A queste parole furono profondamente turbati e dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? E qui c'è la parte finale, la conversione, il battesimo. Perciò Pietro rispose loro, pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare. Pentitevi di che cosa? E di aver ucciso Gesù, di averlo consegnato, di non aver difeso il Messia. Pensate alla letteratura russa dell'Ottocento. Se il Cristo ritornasse lo uccideremo un'altra volta. Sono grandi intuizioni. L'uomo ha paura della verità, un'enorme paura della verità. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, che il Signore Dio nostro chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava, li esortava, salvatevi da questa generazione perversa. Chi non apre gli occhi al mistero di Dio non trova la strada, è perversa, cerca e cammina su strade che non arrivano a niente. Essi allora accolsero la parola e furono battezzati. In quel giorno si aggiunsero a loro quasi 3.000 persone. Io lascerei qui, perché poi il quadro della comunità, e la prossima volta cercheremo di fare meno interruzioni, forse saltando qualche cosa, non so, è complesso il disco, il tema. I viaggi missionari di Paolo invece sono semplicissimi, li lasciamo da leggere, ecco. Oppure il racconto della tempesta è scritto benissimo, ma è inutile che lo leggiamo insieme. Paolo non è un grande scrittore, ma Luca lo è. Paolo scrive densissimo, Luca scrive pensando a tutte le parole. Pensate che Luca è uno scrittore nato, per cui pesa tutto, ritorna tutto, ha un sacco di parole tutte sue. Il quadro della vita della comunità è bellissimo, ma lo leggiamo la prossima volta. Io mi sono un po' spaventato, preparandomi, vi dico la verità, perché il libro degli Atti è il libro della fede della prima comunità. Per esempio questo quadro della prima comunità è densissimo ed è bellissimo.
Cos'è lo Sheol?
Lo Sheol è il luogo della, diciamo, il luogo nel quale raccolgono tutti i morti. È il luogo dell'attesa. L'idea degli ebrei è che c'è un luogo dell'attesa, lo Sheol, e poi c'è un giudizio. Difatti la nostra domanda non è così sciocca, ma dei nostri cari che cosa ne è? Dei morti che cosa ne è? Dove sono? La risposta è che non c'è lo Sheol, ma che sono già in Dio, come? Definitivamente? E allora la fine del mondo in che cosa consiste? Non voglio turbarvi troppo, ma non sono facili le risposte. E ci sono strade differenti per rispondere a queste domande. Sta di fatto che Dio, ecco l'annuncio di Pasqua, il Padre ha risvegliato Gesù, lo ha accolto presso di sé e Gesù ha inviato lo Spirito per costituire la Chiesa. Il tormento della Chiesa di oggi, annunciamo il Vangelo, ma che cosa significa annunciare il Vangelo? Annunciare la buona notizia. Qual è la buona notizia? Perché Vangelo significa buona notizia, no? Luca annuncia la buona notizia. Qual è l'annuncio della buona notizia di Pietro? Il Figlio di Dio che voi avete crocifisso, che ha operato segni in mezzo a voi, il Padre lo ha rialzato. E ci ha donato il suo Spirito per fare di noi una comunità che ha queste caratteristiche che leggeremo la prossima volta. Va bene? È meglio che ci lasciamo, no? Sono le 7:30. Diciamo un'Ave Maria insieme, eh? Che ci aiuti a leggere la scrittura. Poi le prossime volte se volete fare qualche domanda, benissimo. Adesso c'è solo da pensare e da star male. Ave Maria.